Questa mattina vorrei parlare di un argomento un po' particolare che è stato trattato più volte. Quello che cercherò di fare questa mattina è di trattarlo sotto un aspetto, una luce che il Signore mi ha dato di considerare in quest'ultimo periodo, dovuto al fatto che ci sono state diversi episodi nella vita della comunità, e non solo nella vita della comunità, anche mia personale, che mi hanno portato a riflettere sull'aspetto del dolore. Abbiamo parlato spesso della sofferenza, come vivere la sofferenza, in che modo approcciarci alla sofferenza, in che modo vivere vittoriosi la sofferenza. Però questa mattina vorrei condividere con voi un aspetto del dolore che non spesso la consideriamo, e credo che sia di vitale importanza nel considerarla. Noi se siamo attenti, facciamo un'analisi della nostra vita, della vita anche delle persone che ci circondano, anche dei dolori ultimi che sono accaduti, delle morti di persone a noi care, non dico in modo inaspettato, ma abbiamo pregato per tanto tempo e però poi è avvenuto qualcosa che non avremmo forse voluto. Spesso quando ci approcciamo al dolore nella vita altrui facciamo molta fatica a relazionarci con le persone che stanno vivendo un dolore importante, per tanti motivi: perché ci sentiamo inadeguati, perché ci sentiamo di essere persone che non hanno la forza e la sensibilità giusta in quel momento. Ci sono tanti motivi. Per quello che riguarda la nostra vita, il dolore viene visto come una sorta di nemico, un nemico che, a cui dobbiamo stare ben attenti. Ci dobbiamo relazionare con questo nemico, però abbiamo un rapporto particolare col dolore e la sofferenza. Mi sono chiesto qual è la visione biblica del dolore, proprio come viveva Paolo. La scrittura stessa ci fa vedere cos'è il dolore, come viveva Paolo il dolore. E per cui vorrei prendere un testo trainante che è il 2 Corinzi, capitolo 6, da 1 a 10. Lo conosciamo tantissimo, però vorrei che vedessimo, prima di leggere questo brano, vorrei che lo vedessimo sotto la luce, che è proprio, tra l'altro, è il titolo della mia riflessione di questa mattina, che c'è più gioia nel dolore. Quindi vorrei che vedessimo questo aspetto della gioia nel dolore, non dopo il dolore, ma nel dolore. Dio ha preparato il dolore, ma in mezzo a questo dolore c'è una gioia eterna. Quindi vediamolo non come il nemico con cui mi devo relazionare, un nemico difficile, ostico, ma la fucina della gioia che Dio ha preparato. Cioè il dolore è la fucina della gioia eterna. Vediamolo sotto questo aspetto. Come collaboratori di Dio, parto dal 2 Corinzi capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 10. Come collaboratori di Dio vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio in vano, poiché egli dice: ti ho esaudito nel tempo favorevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Eccolo ora il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Guardiamo che caratteristiche ha questo giorno della salvezza, questo giorno favorevole. Versetto 3. Noi non diamo nessun motivo di scandalo affinché il nostro servizio non sia biasimato, ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come servitori di Dio, con grande costanza nelle afflizioni, nelle necessità, nelle angustie, nelle percosse, nelle prigionie, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, con conoscenza, con pazienza, con bontà, con lo Spirito Santo, con amore sincero, con un parlare veritiero, con potenza di Dio, con le armi della giustizia, a destra e a sinistra, nella gloria, nell'umiliazione, nella buona e la cattiva fama, considerati come impostori, eppure veritieri, come sconosciuti, eppure ben conosciuti, come moribondi, eppure eccoci viventi, come puniti, eppure non messi a morte, come afflitti, eppur sempre allegri, come poveri, eppure arricchendo molti, come non avendo nulla, eppure possedendo ogni cosa. Allora, prima cosa da considerare è che in questo testo Paolo, il ministero di Paolo, era circondato da dolore. E su questo siamo, penso, tutti quanti molto d'accordo. Però la cosa strana che mi ha colpito è che lui definisce il tempo accettevole, il momento della, cioè il giorno della salvezza e il tempo favorevole come l'insieme di questi dolori. È un paradosso. Il vedere il tempo favorevole, il giorno della salvezza, come il giorno dell'afflizione, del dolore, della prova, in cui vieni messo in prigione, in cui vieni battuto, in cui stai soffrendo, in cui c'è dolore nella tua vita, questo viene inteso da Paolo come il giorno favorevole e il giorno della salvezza. È un paradosso. Quindi parla di questo giorno accettevole e questo brano ci dice che la sua testimonianza è che era nel giorno favorevole, pieno di dolori, pieno di angustie, pieno di percosse, pieno di quello, pieno di tumulti, di fatiche, di veglie, di digiuni, egli era sempre allegro. Per cui noi possiamo dire che esiste effettivamente sotto il vestito di questa speranza della gioia è racchiuso un giorno di dolore che per noi è di fatto assurdo, perché gioia e dolore ci hanno sempre insegnato che non vanno in armonia, ma nella scrittura, la visione biblica è come se ci dicesse in un qualche modo che nel dolore è preparato per i credenti, per i figli di Dio, per coloro che appartengono a Cristo, una gioia eterna. Quindi sono le facce, due facce della stessa medaglia. L'una, la gioia eterna, non può essere autentica senza l'altra, mi verrebbe da pensare. Paolo non era gioioso nonostante il dolore, ma Paolo rincorreva nel dolore la gioia. Ben diverso dire sono gioioso nonostante il dolore. Subisco una situazione e subendo una situazione devo cercare di sopravvivere. No, il dolore diventava qualcosa che era presente nella sua vita e nel dolore lui trovava la gioia, una gioia eterna. Quindi il dolore viene visto non come un nemico, cioè è un nemico certamente che è presente nella nostra vita, non è qualcosa a cui sfuggire, ma non va ricercato il dolore, non siamo chiamati a essere masochisti. Il dolore è qualcosa che non va ricercato, lo abbiamo, lo troviamo, usciamo ed è facile da incontrare, da trovare. Quindi non vorrei essere frainteso, non dobbiamo essere masochisti, non dobbiamo ricercare il dolore per avere la gioia eterna. Il dolore è qualcosa di presente nella nostra vita e in questo dolore Dio ha preparato una gioia meravigliosa. Ok, se questa cosa avviene, cioè se noi comprendiamo questo aspetto, cioè che il dolore che abbiamo nella nostra vita. Consideriamolo a 360, da quello che può essere una delusione lavorativa a una delusione del fatto che tu stai pregando per una cosa e quello non avviene, o qualsiasi, o la perdita di una persona, un funerale. Se questa cosa avviene nella nostra vita e siamo circondati, comprendiamo che in mezzo a questo dolore Dio ha qualcosa in serbo per noi di meraviglioso, una gioia straordinaria. Allora noi potremmo sperimentare cinque cose che Paolo ha sperimentato. Primo, possiamo vivere il nostro dolore in modo autentico. Spesso volentieri non riusciamo a esprimere il nostro dolore perché la persona cupa, la persona che è abbattuta è poco attraente, per cui a volte ci vestiamo con sorrisi che non sono autentici, ci vestiamo con parvenze non reali, non riusciamo a esprimere il nostro dolore, perché se esprimessimo realmente quello che viviamo, le persone ci scarterebbero, ci allontanerebbero. Ma quando noi però impariamo a vivere nel dolore questa gioia eterna, sperimentiamo questa presenza di Dio nel dolore, abbiamo questa libertà di poter esprimere pienamente il nostro dolore, perché non sarà un dolore che allontanerà le persone, sarà un dolore, il nostro dolore esprimerà una gioia che sarà un'attrazione per gli altri. E un giorno diventerà ci esprimerà un giorno favorevole, come esattamente come quello di Paolo. Io quando spesso leggevo, non so se anche è stata una testimonianza anche per voi o è accaduto anche voi, quando io leggevo dove Paolo enumerava le sue battiture, dove lui enumerava le percosse che ha subito, quello che ha dovuto patire, spesso volentieri diceva: strano questo suo essere prolisso nel specificare quello che ha dovuto subire, mi sembrava come se in un qualche modo volesse esaltare quello che stava vivendo. In realtà, alla luce di quello che sto dicendo in questo momento, mi sembra che lui volesse esaltare la gioia, il miracolo meraviglioso che viveva, nonostante, nella tribolazione in cui lui era, esprimeva e sperimentava una gioia meravigliosa. Quindi mi piace vederlo sotto questo aspetto. Una seconda cosa, quindi prima cosa, noi potremmo vivere il nostro dolore in modo autentico. Secondo aspetto che accade nella nostra vita nel momento in cui noi comprendiamo questo per grazia questa cosa, è che potremo aiutare le persone in modo efficace, perché non ci sentiremo più fuori luogo. Questa sarà una cosa che ho, quando qualcuno mi ha detto: ma perché tu non sei andato a trovare quella persona? Mi sono fatto un'analisi e ho detto: semplicemente perché io dentro di me non sapevo come approcciarmi, mi vergognavo, mi sembrava di essere come quello che entra al funerale in modo inopportuno. Cosa gli dico? Che lo capisco? Cosa gli dico? Che capisco quello che lui vive? Il più delle volte, quando qualcuno ci manifesta una sofferenza, è più facile dire prego per te. Perché? Perché è molto facile dire prego per te, poi accade anche che preghiamo per lui, ma è molto difficile entrare nella vita delle persone e toccare il dolore, perché non ci sentiamo nel posto buono, nel posto opportuno, non ci sentiamo adeguati, non sentiamo di avere la sensibilità giusta, sentiamo che potremmo dire qualcosa che invece di aiutarlo lo farebbe soffrire maggiormente. È più facile dire prego per te. È vero, preghiamo per te, ma Gesù però entrava in contatto con le persone, si approcciava alle persone. E quando però impariamo a vivere il dolore della nostra vita nella gioia eterna che Dio ha preparato, impariamo ad approcciarci al dolore degli altri in modo opportuno. Per grazia, ovviamente, dobbiamo chiedere al Signore, ovviamente non lo voglio non lo, lo voglio dire e lo voglio ripetere, noi siamo inopportuni sempre, per questo abbiamo bisogno di chiedere la grazia di Dio, però questa visione del dolore ci aiuta a capire il dolore degli altri. E saremo, non andremo ad alimentare nel dolore degli altri l'autocommiserazione, perché nel dolore un aspetto è chiaramente l'autocommiserazione. Non siamo lì per alimentare l'autocommiserazione, ma siamo lì per essere una consolazione, per essere, per entrare, ma offrire quello che la grazia di Dio ci dà, che è la gioia eterna, che non è il gaudio al funerale, la gioia di Dio, non è la festa al funerale. Stiamo parlando di due cose completamente diverse. Non so, spero di non essere frainteso, non sto parlando di portare i petardi al funerale e i festoni, sto parlando di portare una gioia eterna che solo Gesù è in grado di darci, di farcela portare. Quarto aspetto, terzo aspetto, se impariamo, quindi primo aspetto abbiamo detto vivremo in modo autentico il nostro dolore, secondo aspetto saremo in grado di aiutare le persone che sono nella sofferenza, nel dolore, terzo aspetto saremo di esortazione nelle gioie altrui. Cioè, è vero che mi trovo di fronte a persone che soffrono, come posso approcciarmi? Ma allo stesso tempo, quando mi trovo di fronte alle gioie altrui e io sono nel dolore, non sono la pioggia alla festa, non sto portando il temporale quando tutti stanno festeggiando. Sono in grado di approcciarmi anche in quel caso alle persone che sono in festa, gioiose, perché non porterò cupezza, non sarò lì cupo a dire... Voi che siete tutti felici e contenti, se sapeste quello che accade nella mia vita, non sareste così contenti. Non porto l'autocommiserazione, non porto il piagnisteo. Nel gaudio degli altri, quando io vivo il dolore, la gioia nel dolore nella mia vita, io porto anche lì un'esortazione. E anche questo l'ho potuto sperimentare, quando mi trovo di fronte a persone che guardano alla sofferenza e al dolore sotto la prospettiva di Dio, vivono questa grazia, sanno approcciarsi anche alla gioia degli altri in un modo straordinario. Tant'è che le persone che non hanno nulla, che sono felici, gioiose, guardano a queste persone che sanno che sono nel dolore con tanta consolazione, con stupore nel vedere l'opera meravigliosa del Signore, quello che fa. Ultimo aspetto che ho potuto considerare è il fatto che quando noi esprimiamo e proviamo questa bellezza della gioia nel dolore che stiamo vivendo, è il fatto che non abbiamo più bisogno di mostrare un Gesù falsato. Possiamo parlare del Signore per quello che realmente è. Non abbiamo bisogno di mistificarlo, di renderlo più attraente al mondo, di renderlo più attraente alle persone. Possiamo tranquillamente mostrare Gesù per quello che è. E anche questo ho trovato è un errore. Spesso cercare di rendere più attraente il Signore mentre quando noi viviamo queste cose, quando viviamo la gioia di questo nel dolore, siamo pieni di sensibilità, amore, tenerezza, cura, gioia, e le persone sono in grado di stare molto bene in compagnia con noi, e perché vedono e sentono la presenza del Signore. Quindi questa breve riflessione avuto allo scopo, visto che la nostra comunità, con i due decessi, anche uno di Domenico non è la nostra comunità, ma comunque vicino a noi, questo ragazzo di figlio di Franco, poi come sappiamo di Davide, quello che è accaduto, come è accaduto, ha portato dolore. Io, quando mi è stato chiesto onestamente in che modo ho vissuto la comunione con Davide in questo ultimo periodo, mi sono sentito molto mancante. Ho cercato di capire come mai. Ho pregato, abbiamo pregato tutte le mattine in cui ero presente alle preghiere mattutine, tutti quanti abbiamo pregato, abbiamo avuto tante tante preghiere per lui, non solo alla mattina ma in più riprese nella giornata, l'abbiamo sicuramente fatto. Una cosa che mi ha colpito è quando mi è stato detto che poche persone sono andate a trovarlo, io per primo, e mi sono chiesto come mai tutto questo, e credo che uno dei motivi che magari possiamo aver avuto sia anche sul fatto che non sappiamo come approcciarci alla sofferenza. Per primi la sensibilità manca a volte, l'imbarazzo, tante cose, il fatto di essere inopportuni, forse, non lo sappiamo, disturbare, tante cose, sono tutte cose che sono destinate a sparire quando viviamo questa gioia nel dolore, perché sapremo che anche la nostra presenza, senza dire nulla, è un messaggio, perché la serenità che traspare negli occhi di chi vive questa gioia, nonostante il dolore nella propria vita, è di grande consolazione rispetto agli altri. Quindi non è un è una riflessione che ho fatto sulla mia vita, è una riflessione che ho fatto su di me, e vorrei che potessimo considerare, visto che se facessimo un elenco tra di noi, se ci sono più dolori o gioie nella nostra vita, credo che la bilancia forse si sposterebbe dall'altra parte. Poi lasciamo stare che con Gesù noi siamo felici, gioiosi e siamo contenti. Però, visto che la nostra vita è certamente caratterizzata da buona parte dal dolore, per un motivo o per un altro, tra il dolore più piccolo a quello più grande, penso che ne valga la pena considerarlo alla luce delle scritture per quello che è. Qualcosa di straordinario che Dio ha preparato per una gioia, per la mia gioia. E se pensassimo che il mondo senza il dolore, cosa sarebbe? Se nel mondo non ci fosse il dolore, sarebbe un mondo peggiore di quello che è, probabilmente, perché il dolore e la sofferenza, passatemi il tempo, rende migliori a volte le persone. Per cui Dio ha questo strumento, forse per limitare ulteriormente i danni che potremmo fare, ma per noi credenti è uno strumento meraviglioso di gioia. Pensate alla vita di Gesù. Nessuno di noi potrebbe pensare a Gesù come a una persona triste, eppure la sua vita era circondata dal dolore, dai tradimenti, dal fatto di essere abbandonato da chi amava, da chi diceva di seguirlo, eppure sempre gioioso. La vita di Paolo, potremmo dire, ha enumerato tante, tante sofferenze, tante battiture, tante prove, tante sofferenze, ma sempre pieno di gioia. Sempre pieno di gioia. Per cui vorrei che potessimo riflettere su questo, su questo aspetto. Prego Dio perché sia una realtà nella nostra vita. Amen.